No, a me saluda la
palabra. Riassumendo, questa è la curva di Frankenstein per eccellenza, che viene anche detta curva della funzione ventricolare. Quindi la lunghezza telediastolica delle fibre, il volume telediastolico, la pressione telediastolica, la pressione dell'atrio determinano la gittata sistolica, di conseguenza la gittata cardiaca, quindi il lavoro cardiaco. E vedete che la curva va ad aumentare fino a un certo punto e dopo tende a discendere, il che vuole dire appunto che questo cuore può diventare meno efficiente. Questa è la stessa di prima, è uguale a quella di prima, che ci fa
chiamare la vedo che diverso.
Silenzio! Che appunto ci sta a dimostrare che più si allungano le fibre, più tensione noi riusciamo a sviluppare. Quindi di nuovo avete appunto la curva normale a riposo, come migliora durante l'esercizio fisico, guardate anche la progressione per esempio tra il cammino e la corsa, perché noi riusciamo ad aumentare il volume delle diastoliche e quindi ad allungare le fibre. Cosa succede invece nella insufficienza cardiaca oppure nella cosiddetta depressione miocardica fatale? È appunto fatale perché vedete che non riusciamo a determinare una forza tale da poter immettere il fiato. Io vorrei capire che cos'è che mi prende in certi momenti. Abbiamo quasi finito, non preoccupare. Dormite pure se volete. Allora, cos'è che determina, questo l'abbiamo accennato prima, cos'è che determina la maggiore efficienza del cuore, per esempio durante l'attività fisica, quindi con attivazione del sistema ortosimpatico, quindi in presenza di catecolamine, a parità di lunghezza del sarcopio, cioè in una condizione diciamo di riposo oppure di inattivazione di catecolamine. Aumenta la contrattilità del miocardio a parità di lunghezza del sarcomero perché le catecolamine, così come alcuni farmaci, come vi ho accennato l'altra volta, inducono un blocco della pompa sodio-potassio. Questo blocco della pompa sodio-potassio, per meccanismi, diciamo così, intracellulari, come dire, abbassa il gradiente tra il sodio extracellulare e il sodio intracellulare. Di conseguenza si blocca lo scambiatore sodio-calcio, quindi il calcio rimane libero all'interno del citoplasma di queste cellule e può svolgere il suo lavoro al meglio, quindi noi, come abbiamo detto prima, rendiamo queste cellule più sensibili alla presenza di calcio e quindi una maggiore efficienza di contrazione del miocardio.
Abbiamo proviato
questo ovviamente lo fa diciamo il sistema nervoso autonomo, ma in caso di insufficienza cardiaca noi abbiamo dei farmaci, come vi ho detto prima, appunto la digitale, che fanno esattamente la stessa cosa. E per questo voi poi imparerete facendo farmacologia e le varie patologie che si dice la digitale ha un effetto tossico. L'effetto tossico è proprio dovuto al fatto che come dire, blocca la pompa sodio-potassio, quindi noi abbiamo un incremento del potassio extracellulare. E qui è un farmaco, è un alcaloide da una pianta. La maggior parte dei nostri, diciamo, dei nostri farmaci derivano dalle piante. Poi chiaramente l'industria ha provveduto a sintetizzarne, diciamo, i sintetici. Questo rende il cuore più efficiente, però può avere anche degli effetti collaterali, quindi il dosaggio è
un po' alla digitale.
È legato alle bambine.
Quindi fila tutto.
Quindi le nostre curve di funzione ventricolare, che si chiamano anche curve di Charcot, possono migliorare da quello che è nell'attività di riposo a quello che è nell'attività di esercizio, perché in un cuore in situ migliora sia la parte diciamo intrinseca che la parte estrinseca, quindi aumenta l'effetto inotropo, aumenta l'effetto cronotropo e quindi noi avremo a parità di potenza del sarcopero una maggiore efficienza, anche se come abbiamo visto prima l'effetto cronotropo, cioè l'aumento della frequenza cardiaca, riduce il tempo di riempimento ventricolare, quindi il volume telediastolico nell'esercizio fisico è minore che nel riposo, però siccome ci sono le catecolammine riprendiamo l'efficienza, anzi aumenta ancora di più e noi abbiamo una gettata cardiaca migliore che nelle condizioni di riposo dove anche invece il volume telediastolico era stato normale. Questo è il motivo diciamo per il quale anche quando, diciamo così, c'è un'attivazione del sistema nervoso autonomo autosimpatico, in un certo senso noi lavoriamo, diciamo, funzioniamo meglio, per così dire. Anche se l'attivazione estrema del sistema nervoso autosimpatico può portare anche a problemi seri per il cuore, per esempio l'ipertensione, una vasocostrizione esagerata, che è diciamo quello che succede per esempio se noi ci arrabbiamo, uno stato di collera o di ira. Invece l'attivazione del sistema nervoso autonomo durante l'esercizio fisico non è tra virgolette pericolosa perché si accompagna a questo una vasodilatazione periferica, quindi non abbiamo un aumento delle resistenze periferiche totali, ma solo un miglioramento dell'efficienza. Io vorrei sapere cioè anatomia mi distrugge.
Pressione intraventricolare per pulsata sistolica.
No, anatomia.
Ah, il CV è il lavoro che l'aria fa dentro.
Questo è quello invece che succede quando un cuore diciamo normale va incontro a quella che si chiama
l'area cardiaca,
cioè a parità di lunghezza del sarcopero, quindi a parità del volume telediastolico, il cuore è meno efficiente, cioè si contrae meno, perde la sua capacità diciamo contrattile, e andando avanti come vedete stanno sempre più ad aumentare gli effetti che rendono il cuore meno efficiente, anche per problemi per esempio di ossigenazione. È quello che all'inizio noi non ce ne accorgiamo perché ci sono appunto i meccanismi dell'ortosimpatico che riportano la contrattilità a livelli decenti. Quando questi livelli non sono più decenti, noi cominciamo ad avere dei problemi, per esempio, di dispnea, perché cerchiamo di prendere più ossigeno, perché il concetto è sempre che noi dobbiamo fornire ossigeno alle nostre cellule. Se l'ossigeno manca, si mettono in moto i meccanismi per prenderne il più possibile. Quando questo cuore poi diventa sempre più diciamo insufficiente, si va incontro all'edema e vedete come va ad aumentare il volume telediastolico. All'inizio era quasi dei range fisiologici, poi va via via diciamo diminuendo. Che cosa succede appunto? Quando c'è un cuore insufficiente, per avere una buona iniezione dovrebbe aumentare il lavoro del cuore. In realtà un cuore insufficiente porta a un aumento del volume telediastolico che porterebbe a all'inizio a una maggiore gittata per la legge di Frank Starling, ma noi abbiamo parlato anche della legge di Laplace. Un aumento del volume telediastolico porta da un aumento del raggio della cavità, quindi il cuore lavora in svantaggio meccanico, cioè praticamente consuma energia e non ci dà la stessa eiezione. Diminuisce la compianza ventricolare, anche perché le fibre non sono più belle e più stapposte e perdono anche la capacità di elastiche, diciamo, quindi del loro ritorno insieme alla contrazione vera e propria, e quindi tutto questo porta alla presenza di edema, quindi a un aumento della pressione, scusate, e questo aumento della pressione si ripercuote a livello polmonare, perché chiaramente se il ventricolo sinistro non pompa in maniera adeguata aumenterà prima la pressione nel ventricolo, poi nell'atrio perché l'atrio non riesce a scaricare, quindi nelle vene polmonari, quindi proprio a livello dei polmoni, e quindi si crea edema polmonare, dispnea. Il problema è quando dall'edema interstiziale questa acqua, diciamo così, non riesce neanche a passare, rimane negli alveoli, quindi praticamente fa spessore, l'ossigeno dell'aria non riesce ad arrivare alla membrana respiratoria, il che lo porterà a morte. Ok? È chiaro questo meccanismo? Perfetto, diceva che lo do il vivo. Va bene, ok, ci vediamo
lunedì. Grazie. Torso,
Arzeggio.
Davide, sto con te io. Non senti? Ma sai quanto dai di